Ciao bambine, ciao bambini e ciao anche ai ragazzi, le ragazze e gli adulti che ci ascoltano. Oggi è sabato 10 febbraio. Io che vi parlo sono la giornalista Lilly e come al solito sono qui per raccontarvi le notizie della settimana di cui i giornali hanno parlato. Siete pronti? Allora, partiamo! Trattori Uniti d'Europa. Da settimane file di trattori marciano nelle città europee. Berlino, Londra, Parigi, Monaco, Roma, Venezia. Vedere cingolati e ruote tassellate sfilare a due passi dalla porta di Brandeburgo o dal Canal Grande non è per niente comune. Sarete d'accordo con me? E allora, che ci facevano i trattori lì? I trattori sono guidati dagli agricoltori, che sono scesi in piazza per protestare. Gli agricoltori protestano perché i prodotti che coltivano, tipo le patate, le zucchine, gli vengono pagati troppo poco. Secondo loro, i prezzi a cui si vendono verdure e cereali sono così bassi che per gli agricoltori è ormai difficile vivere dignitosamente. Gli agricoltori si lamentano anche della burocrazia richiesta a chi fa questo mestiere. Troppo complicata. Ma soprattutto i trattori, o meglio chi guida i trattori, ce l'ha con il Green Deal, che letteralmente significa accordo verde. Un pacchetto di leggi pensate dall'Unione Europea per ridurre le emissioni inquinanti del continente entro il 2030. Secondo queste regole, gli agricoltori nei prossimi 6 anni dovrebbero coltivare un quarto dei loro terreni solo con metodi biologici e ridurre l'uso di pesticidi e fitofarmaci, che sono quelle sostanze con cui si curano o si prevengono le malattie delle piante. Le nuove regole non piacciono agli agricoltori. Trovare alternative ai pesticidi e coltivare con il metodo biologico significa fare un'agricoltura di qualità, ma anche piantare meno ortaggi e spendere di più per comprare alternative agli insetticidi comuni. Per esprimere il loro disappunto, gli agricoltori hanno deciso di parcheggiare i loro trattori sulle autostrade che circondano le città e di bloccare il traffico. In Italia hanno causato un po' di disagi dappertutto e a un certo punto hanno minacciato persino di arrivare fino al Festival di Sanremo. I governi e la Commissione europea hanno dovuto ascoltare le proteste dei trattori e per ora hanno deciso di sospendere tutte le regole. In Italia però i trattori non si fermano, anche se già hanno alcuni vantaggi. Chiedono di pagare meno tasse e di abbassare ancora il prezzo del carburante per i trattori. La settimana di Sanremo. Stasera si concluderà il Festival di Sanremo, il grande spettacolo musicale che ogni febbraio, da 74 anni, la TV italiana Rai manda in onda in diretta da una città della Liguria chiamata appunto Sanremo. Di cosa si tratta forse lo sapete. Sul palco del teatro di Sanremo, l'Ariston, ciascun cantante presenta la sua canzone, sperando di conquistare pubblico e giuria e arrivare primo in questo grande concorso. Al festival però arrivano anche altri ospiti, giornalisti, sportivi, comici, cantanti non in gara. Quest'anno, per esempio, è stato invitato l'attore Russell Crowe, che però non ha recitato, ma ha cantato anche lui una canzone. Il calciatore Ibrahimovic, la sciatrice Federica Brignone e persino il pianista Giovanni Allevi, che ha parlato della sua malattia. Tra gli ospiti c'era anche John Travolta, un attore americano diventato famoso da giovane per il musical Grease. A lui i presentatori, Amadeus e Fiorello, hanno chiesto di ballare insieme il ballo del quacquà, circondati da persone travestite da papere. molti hanno detto, ma come? Invitate un attore famoso come John Travolta e gli fate ballare una danza ridicola come questa? Forse lo ha pensato anche John Travolta, che non sembrava affatto contento di fare qua qua con le mani. La faccenda è diventata un caso, è finita sui giornali e Amadeus ha dovuto spiegare a tutti. Era concordato tutto. John Travolta era stato informato in anticipo del ballo del qua qua che avremmo fatto in diretta e non aveva avuto niente in contrario. Evidentemente poi ha cambiato idea. Buon anno! Il conto alla rovescia per salutare il 2024 lo abbiamo fatto più di un mese fa, ma in molti paesi dell'Asia il nuovo anno è cominciato soltanto oggi, sabato 10 febbraio. Il motivo è che in Vietnam, in Malesia, Indonesia, Giappone e Cina, anticamente si usava un calendario diverso dal nostro, organizzato sui cicli della luna. Per questo il Capodanno cinese cambia data ogni anno e cade nel giorno della seconda luna nuova dopo il solstizio d'inverno. Il Capodanno cinese è una festa importantissima che viene celebrata con 15 giorni di vacanza. Le famiglie si riuniscono insieme, mangiano cibi portafortuna, tra cui pesce, ravioli ripieni e tagliatelle, si scambiano buste rosse, un colore che da queste parti augura ricchezza e salute, e scoppiano petardi e fuochi d'artificio per spaventare gli spiriti maligni che, secondo la leggenda, odiano il rumore e il colore del fuoco e allontanare così la sfortuna. Ogni nuovo anno è dedicato a uno dei 12 animali di cui è composto l'oroscopo cinese. Il 2024 sarà intitolato al drago, che simboleggia potere e forza e secondo le credenze cinesi è un ottimo augurio per i bambini che nascono sotto il suo segno. Propositi buoni a nulla. Quando comincia un nuovo anno, tutti noi facciamo qualche promessa a noi stessi. Per esempio diciamo, d'ora in avanti mangerò meno dolci, aiuterò mia mamma e giocherò più con i miei compagni e meno con i videogiochi. Rispettare buoni propositi per il nuovo anno però è molto difficile. Passato il 1 gennaio si torna alla normalità e spesso anche alle solite vecchie e cattive abitudini. Lo ha notato anche un professore canadese, secondo cui l'80% dei buoni propositi delle persone alla fine fallisce. Il professore dice che la colpa non è nostra, ma degli obiettivi che ci poniamo. Le promesse che facciamo, secondo lui, sono troppo generiche e difficili da raggiungere. Perché funzioni un buon proposito deve essere specifico, misurabile e realistico. Dire voglio allenarmi di più. Non basta. È molto meglio promettere voglio allenarmi 3 volte alla settimana per 30 minuti per 3 mesi. Il professore suggerisce anche di essere più gentili con se stessi. Non sempre si può rispettare la promessa, ma non succede niente. Basta continuare a provarci. Gracie e Taylor Swift. Gracie Vandenberg è una bambina di 8 anni, abita in Australia. Quando è nata, le è stata trovata una malattia che le impediva di sentire da entrambe le orecchie. E così, a soli 20 mesi di vita, è stata sottoposta a un'operazione. Le sono stati installati dei dispositivi appositi per tornare ad ascoltare. Sfortunatamente gli impianti erano stati programmati male e così Gracie è rimasta senza udito per 7 anni. Finalmente qualche mese fa i dottori si sono accorti dell'errore e lo hanno sistemato. Per il grave sbaglio, la famiglia di Gracie dovrà essere risarcita, ma nel frattempo Gracie è tornata a sentire. La prima cosa che ha fatto è stata accendere la radio e ascoltare Look What You Made Me Do di Taylor Swift, la sua cantante preferita, che ora Gracie vuole tanto conoscere e ascoltare dal vivo, in concerto. E con questa notizia salutiamo anche questa puntata delle notizie della Illy. Se vi va, mettete 5 stelline al podcast sulle piattaforme in cui lo ascoltate e votate su Spotify qual è la notizia che vi è piaciuta di più. Io vi aspetto tutti sabato prossimo per un nuovo episodio insieme. Ciao a tutti!